morning. We've talked the whole night through.
Good morning.
Good morning to you. Good morning. Good morning. It's great to stay up late. Good morning.
Good morning to you.
When the band began to play, the stars were shining bright.
Now the milkman's on his way, it's too late to say goodnight.
So good morning, good morning, sunbeams will soon smile through. Good morning to you and you and you and you.
Se mai come ora l'erotismo è vincente, ma col tempo capisci che il sesso è poco importante. Se non è in sintonia con l'amore è un piacere fugace, però quella lì mi piace. Oh sì, io so bene che il sesso ha una certa funzione e dovrebbe servire più che altro alla procreazione. Stranamente su questa teoria son d'accordo col Papa, però quella lì mi arrapa. Oh sì, la mia vita, così triste, così passiva, ripetitiva. Quasi sempre c'ho un nodo in gola, ma la vista di un bel seno mi consola. Come sono corrotto, è una donna piuttosto attraente, l'ho già detto. Sotto sotto chissà cosa sente a quell'aria innocente e pulita, e perciò va punita. Forse mai come ora ovunque ti giri c'è una grande invasione di nudi e di storie volgari, che contrasta con una realtà così piena di angosce, però quella lì che cosce. La mia vita è strapiena di tante cose assai noiose. C'ho anche un po' di malinconia, ma alle volte un bel culo fa allegria. Come sono corrotto, io non so,
certo,
lei chi
Giorgio
sia, ma è un dettaglio.
Era veramente un poeta Giorgio Gaber, eh?
Sicuramente molto
era
raffinato.
Veramente un poeta. E noi abbiamo preso, buongiorno ascoltatori di Oltrelago, abbiamo preso questa, Il corrotto di Giorgio Gaber, in realtà per parlare della corruzione, ma per parlare di una classe politica che obiettivamente ormai sembra tutt'uno con la corruzione, con il passaggio di mazzette, perché ieri si è evocato, buongiorno Franco Iappelli,
buongiorno,
si è evocato il ritorno anche di Mani Pulite per l'affare Toti. Sembra veramente che da questo sistema, l'hanno chiamato il sistema Toti, ma in realtà è il sistema della corruttela della politica, sembra che non si riesca ad uscire. A un certo punto nelle intercettazioni si legge che ma si fregamo con 5 milioni del PNR, tanto non se ne accorge nessuno, che è una cosa meravigliosa, 5 milioni di euro,
10 miliardi sempre,
10
delle,
miliardi.
Delle vecchie lire.
Insomma, siamo tra l'altro in una situazione dove ieri sera il governo è stato in bilico addirittura per mandare per un emendamento che riguardava il superbonus, poi lo chiariremo. È arrivato Renzi come al solito a mettere un punto rispetto alla possibilità che in commissione il governo andasse sotto su quello che poi chiariremo era un emendamento fatto apposta per coprire diciamo il super bonus nel 2024, e Giorgetti non ne voleva sentir parlare e quindi Forza Italia si è astenuta perché sennò avrebbe dovuto votare contro il governo, ma poi è arrivato Renzi per cercare di non mandare sotto il governo. Toti nel frattempo è un passo dall'addio, super bonus via libera alla stretta, dice non a caso il Sole 24 Ore, la Stampa, Spinelli, Toti mi pressava per avere i soldi. Toti è un passo dalle dimissioni, dice il Resto del Carlino. Intanto il Messaggero punta invece sull'altra questione di cui oggi parleremo, PM giudici subito separati. Insomma, Meloni dà tempo a Toti perché, e lì poi apriamo anche un discorso, Franco, perché sta passando, siccome ieri la Meloni ha detto una frase, no, io finirò la legislatura con questo governo, al di là del fatto che vediamo se la finisce sul serio, ma finisce con questo governo dove ci sono degli indagati e anche, come vedremo, dei personaggi che sembrano usciti dal cabaret, come questo Lollobrigida, che ieri ne ha detto un'altra delle sue, una che insomma quasi supera il fare fermare il treno alla stazione per scendere. Questo mi fa pensare che lei stia lanciando una vera e propria sfida ai giudici, dicendo siccome tutti sono innocenti fino a prova contraria, cioè fino al terzo grado di giudizio, fino al terzo grado del giudizio uno fa il ministro, non rendendosi conto dell'opportunità politica che c'è dietro, però se devi fare una sfida ai giudici questa può essere solo la risposta, dice sostanzialmente la Meloni. Insomma, ne abbiamo di parecchie, ma andiamo a vedere di partire da quella che è la notizia di oggi. Stiamo aspettando ad horas sostanzialmente le dimissioni di Toti. La Meloni ha detto che lui appunto può rimanere lì. Franco, tu che ne pensi? È una bella domanda, delle 100 pistole.
Perché qui il problema non è più Toti, o meglio è Toti, è quello che viene definito il sistema Toti, ma onestamente mi sembra che il sistema Toti sia molto più ampio di mm-hmm. Toti stesso, insomma,
certo.
Cioè, mi sembra che coinvolga un po' tutti e coinvolga anche, presenta delle zone d'ombra molto inquietanti che confinano con la criminalità organizzata e che vanno ben oltre la personalità e le presunte sì. colpe del governatore della Liguria, insomma. Mm-hmm. Mi sembra che stiamo di fronte a un abisso veramente senza fondo, mm-hmm. che non dico ritorniamo ai tempi di Tangentopoli, ma per semplice motivo che mm-hmm. secondo me mm-hmm. non è cambiato assolutamente nulla. Ci accorgiamo adesso che insomma è stata...
Sono cambiati solo i percettori, per il resto...
Sì, esatto, sono cambiati i percettori, ma no, con un aggravante, che una volta almeno i percettori rubavano pure per il partito, ho detto adesso i percettori rubano soprattutto per se stessi e per il proprio entourage e la propria conventicola.
Però si preoccupano dei figli, hai visto che carini?
Esatto, che carini.
Pensano al futuro dei figli.
Sì, il futuro dei figli, perché ora, gli altri non ce l'hanno, certo, i figli, ovviamente. Certo. Vabbè,
ora il
avanti.
Discorso qual è? Per rispondere alla tua domanda. Rispondere alla tua domanda è difficile, perché in una situazione normale Toti si dovrebbe dimettere. Toti è agli arresti domiciliari, il che non significa assolutamente nulla, perché cioè io non sono d'accordo con chi strepita, sta agli arresti domiciliari, si dovrebbe dimettere.
Ma come fai a gestire una regione dagli arresti domiciliari? Cioè anche
questo è un
problema.
Il discorso è quest'altro, non, però c'è pure un fatto, cioè che allora tu ti svegli la mattina, ti danno un avviso di garanzia e oltre dopo l'avviso di garanzia ti arrestano pure alle 3 di mattina e ti mettono agli arresti domiciliari, non c'è una sentenza, non c'è niente. Per carità, io voglio dire, cioè io ho sempre in mente quello splendido film di Alberto Sordi, Detenuto in attesa di giudizio. Cioè Toti sarà colpevolissimo, non sto qui a discutere,
non
tocca a me.
Il discorso che fai tu non tocca a lui,
non
diciamo
tocca a lui.
Generale,
cioè allora a sto punto, ma quanta gente è stata silurata e affondata? Ma gente anche di sinistra.
Beh,
io mi ricordo Ottaviano Del Turco,
Pittella.
Cioè, stiamo parlando non di gente di destra,
Vasco Errani,
stiamo parlando di gente che una mattina incappa in quella che chiamiamo giustizia, cioè praticamente nel mirino di un PM, e ha finito la carriera politica, ha finito, cioè per gente che tutto sommato magari ha dedicato 20-30 anni della propria vita a un impegno politico, a un legittimo impegno politico.
Stai facendo però un caso.
No, cioè, io sto facendo diversi casi.
Cioè, la gente che adesso ha dedicato 20-30 anni alla politica c'hanno pure un sostanzioso conto in banca e diverse proprietà immobiliari e nautiche.
Ma qui non stiamo parlando della sopravvivenza economica, stiamo parlando della dimensione. E poi tieni presente, cioè voglio dire, c'è anche una presentabilità sociale. Cioè, guarda che uscire da casa con la nomea del corrotto, del processato, del coso, e tieni presente che sono processi che durano 12-13 anni.
Cioè,
i figli che vanno a scuola e gli dicono tuo padre è un ladro.
Ma guarda che la differenza è solo una: che prima, che non era incriminato, lo sapevano tutti che era un ladro, e però faceva chic essere amico di quello. Adesso che cadono in disgrazia, poi non lo conosceva più nessuno.
Beh, ma scusa se ti ritorno a Alberto Sordi, finché c'è guerra c'è speranza.
Come no,
quando alla fine tutti si vergognano,
esatto,
tutti si vergognano, però nessuno rinuncia agli agi
al proprio benessere
derivante dal commercio d'armi, dallo sceno commercio d'armi del capo famiglia. Quindi
e lui diceva: vado a dormire fino alle 4,
lo svegliano 10 minuti prima,
ecco, esatto.
Ma l'Italia è questa, non è un'altra. La corruzione c'è, ci sarà. Scusate se sono molto, come si può dire, pessimista per quanto riguarda il futuro, ma come diceva Formica, la politica è, lasciamo perdere quello che è, soprattutto la seconda parte, per il sangue va bene, ma per il resto stendiamo un velo pietoso, anzi un doppio velo.
Io però una cosa la voglio, secondo me, ecco, la voglio dire, perché ieri ho notato, vedendo delle interviste alla Schlein e ad altri personaggi diciamo di sinistra in televisione, che mentre prima c'era, come dire, una certa forza nel difendere l'azione della magistratura, Adesso noto che hanno tutti quanti un po' più di difficoltà, perché la storia ci insegna in noi che appunto, ed è stato Claudio Petruccioli a fare lungo elenco, un uomo di sinistra, un lungo elenco della spesa di tutti i presidenti di regione che nel tempo, proprio in virtù di inchieste o anche semplicemente per essere stati sfiorati da delle inchieste, si sono dimessi in attesa di giudizio e poi sono stati puntualmente assolti perché il fatto non sussisteva o più che altro perché non sono stati trovati colpevoli di niente. Forse solo di aver visto o di aver sentito, ma a quel punto non è possibile, non è un reato. Il problema fondamentale è un altro, che quello che dicevo prima, Franco, sembra che dall'altra parte ci sia un governo che vuole dimostrare che l'azione della magistratura deve essere quella, diciamo, incardinata all'interno del dettame, tra virgolette, non costituzionale, ma comunque giudiziario, cioè fino al terzo grado di giudizio sei innocente. E su questa forza, su questa falsa riga, la Meloni sta anche incardinando la separazione delle carriere dei giudici. Dall'altra parte, per la sinistra, mi sembra che sia arrivato il momento di fare, come dire, un po' venire un po' a patti con quella che è la difesa tout court della magistratura, perché ormai è dimostrato che i magistrati, come dire, qualche volta sbagliano, anzi senza il qualche volta. E purtroppo, siccome poi si vedono non solo delle carriere politiche ma anche delle carriere umane che vengono distrutte da un'azione della magistratura che obiettivamente esatto, che poi non trova un'adeguata corrispondenza di insomma non ci metti una pezza a una vita che è stata spesa in galera da innocente e non c'è risarcimento adeguato possibile. Allora forse è giusto mettere un freno. Sì, ma c'è il CSM, ma il CSM per favore.
Cioè il turpilogio non è ammesso.
Non è ammesso in questa trasmissione, però io ne faccio anche un discorso pacato, perché ti dico, Franco, io nell'inchiesta di Toti vedo sempre gli stessi prodromi di tutte le inchieste, e i nani, le ballerine, e le borsette de Chanel, eccetera eccetera. E sì, ho capito, sono passati dei soldi, però intanto mi vuoi mettere insieme, invece di fare uscire queste intercettazioni dove si mette alla gogna giustamente anche una persona perché ha detto determinate cose e non doveva dirle, soprattutto al telefono, però quanti soldi sono effettivamente passati? Tira fuori tutto quanto, dice sì, ma quella è la fase processuale. Sì, ho capito che è la fase processuale, però nel frattempo c'è una persona che non può gestire una regione, sicuramente si dovrà dimettere, perché se non lo scarcerano si dovrà dimettere, e quindi hai creato una situazione importante prima delle elezioni. E poi quanti anni ci vorranno? 15 anni per sapere come va a finire?
Allora, scusa.
Cioè, c'è qualcosa che comincia veramente a darmi fastidio in tutto questo.
Allora, intanto fatti dare la risposta che non ti ho dato prima, perché non vorrei essere accusato di omissioni. Allora, per quanto riguarda la posizione della Meloni, allora io ti dico onestamente che è una posizione di principio per tenere il punto nei confronti della magistratura, perché lo scontro è con la magistratura, sul problema della divisione delle carriere, su tante cose, e questo è un aspetto. Per quanto riguarda l'aspetto di Toti, è semplicemente una difesa d'ufficio senza alcuna probabilità di successo, anche perché la Meloni vuole che Toti si dimetta, che si vada alle elezioni, e si vuole pappare
la Liguria,
la Liguria senza se senza ma, cioè è già pronto i suoi
candidati. Ma perché lei
è
una furbacchione.
Quindi sì, dice viva Toti eccetera, sapendo benissimo che la posizione di Toti non è indifendibile, è come si può dire, è già perdente. Non ha senso, però piantare quella bianderina significa dare dei segnali alla magistratura: guardate che noi siamo pronti e siamo sul piede di guerra, vediamo chi si fa male.
E adesso
insomma,
infatti vedremo poi che succede da parte della magistratura. paura.
Ma l'obiettivo è quello del coso. L'obiettivo, la Meloni è diventata onnivora, nel senso.
E forse questo però sarà il suo problema.
Ma su questo siamo d'accordo, perché ti faccio notare un'altra cosa, mia soave conduttrice.
La soave, però, insomma, dopo pago il caffè. Più di quanti ne ho pagati.
Soave. Ha detto quello che è giusto.
No, va bene.
Che tra parentesi, mentre già pregusta di mettere il cappello sulla Liguria, risponde a Salvini che dice: ah, c'ho 10 nomi per il Veneto, e tutto quanto. E gli fa: sì, vabbè, però ci stiamo pure noi. Mette in conto che Fratelli d'Italia può concorrere per la poltrona di governo per il Veneto. Quindi, insomma, non solo onnivora ma anche vorace, ecco.
Neanche vorace.
Comunque la magistratura in questi giorni ogni giorno tira fuori una cosa nuova sulla Santanchè. L'ultima che le hanno trovato è questa, la famosa casina rossa intestata al figlio con degli abusi edilizi. Gli abusi edilizi in Italia non controllano a nessuno. Se l'hanno controllata un ministro in carica, è segno che stanno tirando fuori le carte una per volta. Dice: che cos'altro vuoi che ti faccio vedere adesso?
Sì, no, ma vedi, Giorgio,
io credo che
però
sia
questo
così.
È un modo ricattatorio per è questo che mi disturba, perché tu fai vedere di essere quella parte della nostra, del nostro ordinamento che controlla il potere politico, e non sono loro che devono controllare il potere politico.
Il punto è esattamente questo: loro sono diventati i controllori della vita politica.
Esatto, ed è una cosa
perché
che
prima
non
lasciano
senso.
Fare. Perché che quella abusiva di casa si saprà da 10 anni.
Sì, ma appunto, e se la Meloni resiste con questo discorso, al di là della fame personale, di quelli che sono gli appetiti legati alla volontà di prendere la regione, se lascia fare è perché sì, c'ha un obiettivo. Però è anche vero che sta diventando, tutte le volte arriva la magistratura, come la cavalleria, il generale Gaster, che prende e abbatte qualche cosa per farti vedere che non ti devi muovere. Probabilmente qualcuno ha ravvisato anche un avvertimento nei confronti di questa legge sulla separazione delle carriere, Franco, che ai magistrati non piace per niente. Ma vogliamo spiegare per quale motivo non gli piace ai magistrati la separazione delle carriere? Tu perché che idea ti sei fatto?
Ma perché a due corsie diverse, quella dei PM, cioè non piace per un motivo semplicissimo, oltre per motivi loro interni di carriere, di tutto quanto, di potere, di equilibri di potere interno, secondo me non piace perché mette accusa e difesa sullo stesso piano.
Esatto.
Cosa che loro, tra parentesi, non vogliono. Loro, secondo me,
l'accusa deve essere sopra e la difesa deve essere.
Secondo me hanno la sindrome di Torquemada, io la chiamo. Sì. Cioè, nel senso che te torturo. Poi fino a che non dici che sei colpevole. Dico che siamo a questi livelli, per carità, però una forma di tortura, oserei dire psicologica, dell'imputato in certi momenti, io l'ho vista pure ai tempi di Tangentopoli, la detenzione preventiva, insomma, è una forma di tortura, parliamoci chiaro.
Arriviamo a dei livelli quando, per esempio, l'altro giorno c'era questo reportage, che insomma sono sempre molto belli quelli che fanno sulla 7, che parlava dei centri di detenzione dei migranti, no? Dove delle persone che non hanno fatto nessun tipo di reato, però sono detenuti all'interno di un CPR che sostanzialmente non è una cosa assolutamente illegale dal punto di vista formale, però ci stanno, e lì la magistratura non dice niente. Allora vogliamo un po' capire anche il dipanarsi di questo potere che dovrebbe essere terzo e che in questo momento però sta mettendo Anche le elezioni prossime, sotto un certo tipo di lente, Toti sicuramente ormai è un uomo tra virgolette un dead man walking dal punto di vista politico, perché la sua carriera è definitivamente finita, definitivamente archiviata, altro che terzo mandato. Al suo posto probabilmente ci sarà un meloniano, qualche nome lo stanno già facendo. Rixi è un altro di quei personaggi che però è leghista e quindi non potrà essere della partita, perché è invischiato anche lui all'interno di questo sistema di tra virgolette corruttele, tutte da dimostrare. Però ecco, si parla di Toti, si parla di questo discorso e non si parla del resto dei problemi diciamo degli italiani. Uno di questi, ieri sera il governo, e vado all'altro piccolo tema di cui dovevamo parlare, è rimasto in bilico per parecchie ore per il discorso del superbonus. Perché? Perché Forza Italia faceva pressione affinché anche nel 2024, cioè quei lavori che erano stati cominciati nel 2024, avessero la copertura del superbonus del 110%, e ovviamente Giorgetti ha minacciato le dimissioni o me o il superbonus. Alla fine è successo, diciamo, una sorta di piccolo parapiglia all'interno della commissione del Senato che stava valutando questo decreto. Forza Italia si è astenuta, ma è arrivata la cavalleria, questa volta di Renzi, a sostenere il governo, e quindi il decreto è passato secondo il dettame di Giorgetti. Quindi il super bonus sostanzialmente è finita la pacchia, come si suol dire, e su questo però, perché non dobbiamo fare il nuovo deficit, altrimenti poi incappiamo nell'infrazione eccetera eccetera, però di questo sostanzialmente non si è parlato più di tanto, cioè ormai il super bonus è considerata una partita archiviata, mentre di quello di cui si è parlato, anche se sommessamente, Franco, è una cosa che noi ci ha fatto morire da ridere e volevamo anche aprirci la trasmissione. Poi alla fine Lollo il complottista, perché quando stiamo parlando Giorgio già ride, perché già Giorgio già ride.
Ma siamo ai Fratelli di Reggio.
Sì,
dai.
Sì, sì, stiamo. Allora, di no, che cosa stiamo? No, no,
siamo ai Fratelli d'Italia.
Questa è molto bella, Franco, grazie.
Prego,
e allora,
prego,
qui stiamo
prego.
Parlando del sempiterno ministro Lollobrigida, che ha evocato ieri, tenetevi forti ascoltatori, ha evocato ieri un diabolico piano dell'Olanda per affamare l'Europa. Allora, che cosa dice Lollobrigida? Dice che secondo il ministro dell'Agricoltura i Paesi Bassi impongono le politiche green per distruggere l'agricoltura europea al fine di rendere il continente dipendente dall'import alimentare, in modo da poter ricostruire l'impero olandese attraverso una posizione dominante del porto di Rotterdam. Ma che se fuma questo?
E a forza di parlare di Olanda, vedi che è andato in Olanda diverse volte.
È andato in Olanda
a controllare
diverse
la
volte.
Situazione, credo. Sì, sì.
Come, che ne pensi, Franco? Vabbè, no, perché questo è quasi bella come il treno.
Ma questo è un disertore del bar, del
esatto.
paese, che, insomma, nemmeno a Roma, proprio al paese.
E questo è meglio del treno che si ferma
sì,
a Ciampino,
sì,
ragazzi.
Sì, sì, a me ha ricordato delle vecchie, chiamiamole barzellette, delle vecchie gag. Che allora. L'Italia è un paese di commissari tecnici della nazionale, no?
Sì.
Quando vanno al bar sono tutti l'ala tornante, no, il catenaccio, il coso, sì, eccetera, sì, sì, e tutto quanto. Poi c'era durante la guerra c'erano i famosi strateghi, no? Che a un certo momento si udivano cose del genere. Ma se noi attaccassimo la Russia passando per il Giappone travestiti da orsi polari, e così, cioè, c'erano cose dell'assurdo, tutti avevano la formula per vincere la guerra, per le
pensa
cose
adesso,
più assurde, le
pensa
cose,
adesso con i social che
no, le cose penso più assurde, tutto altro. A me questa storia di Lollo mi ha ricordato la chiacchiera da barra, cioè proprio ma nemmeno, perché la ricostituzione dell'impero olandese, no? Voi sapete che l'impero olandese è stato uno degli imperi coloniali più vasti, c'era l'Indonesia, Sumatra, Giava, le Indie olandesi, le famose Indie olandesi, eccetera.
La Guyana, scusa.
La Guyana, sì. La questione è questa, cioè stiamo a, non lo so, stiamo a, fantapolitica, fantageografia, fanta, no, no, non lo so che cos'è.
Fanta, appunto, l'aranciata, la fanta, ma fanta come l'aranciata.
Ma mi dà l'idea di un mondo, cioè di qualche lettura borracciata dei primi del Novecento, sai, i romanzi,
i romanzetti
appunto, tipo
ma livello è quello,
Salgariani, o cosa del genere, e così via. Cioè, il mondo coloniale olandese, insomma, ma ragazzi, stiamo parlando di una cosa letteraria, non lo so. Il porto di Rotterdam ha fama, cioè, grazie al porto di Rotterdam, l'Olanda ha fama il resto dell'Europa. Insomma, vabbè, questo fa il ministro,
questo fa il ministro. No, ma io vi voglio, questo fa il ministro.
Te l'ho detto, che lui è un disertore del bar del paese, perché questi discorsi si sentono.
Sì, esatto. Lì, si sentono
i misteri.
Sì, esatto. No. Io non. Ma poi il complotto olandese per Dyson. Ma di che cosa stiamo parlando?
Beh, come diceva Lorenzo De Medici, ve lo ricordate? C'era un pezzo di Chi vuole essere lieto sia, eccetera. Che faceva, certo. Questo è Lollo e questa è Arianna, l'un dell'altro innamorati. No?
Mamma mia.
Insomma, vabbè,
mamma mia, ragazzi, che cosa stiamo parlando, ragazzi?
E pensare che parlavamo male di Craxi, no?
E pensare che parlavamo male di Craxi,
ve lo meritate,
ve lo meritate.
Parlavamo male di Fanfani, di Andreotti,
ve lo meritate, anche perché come animalisti convinti quale siete, dovete rispettare il cinghialone.
Esatto. No, è vero, hai ragione perfettamente.
La statura intellettuale di quella classe politica rispetto a quelli di adesso,
e anche quella è stata spazzata via, cioè, da un aspetto giudiziario, cioè da inquieste giudiziarie.
Dei ladri
del livello immaginabile.
Partiamo però, scusate, poi ritorniamo ai nostri conversari abituali. Ma dico, però ricordiamoci Sigonella,
esatto, sì, c'è stato quella, anche quella.
La Sigonella è una grande azione politica, che non abbiamo più avuto una dignità pari a quella che ci ha dato Craxi.
C'è qualcuno che sostiene
Mani Pulite è nata per vendetta.
È nata soprattutto nei confronti di Craxi. È nata per, come si può dire,
per
fargli ricordare che comandano gli americani.
Sì, esatto, sì, questo sai, noi abbiamo pagato anche il sostegno dato alla Palestina per anni, perché se noi tu ti ricordi il famoso discorso di Pertini alla Nazione il 31 dicembre, lui si espose.
No, ma non è quello.
Metti tutto insieme. Alla
c'era
fine
la politica di Andreotti e di Moro nel Medio Oriente.
Esattamente.
Che era lì non era
la prosecuzione, quello che aveva fatto Mattei, poi sul serio, non le cose che diceva Meloni.
C'entrava, scusa tanto, se la vogliamo di tutta, c'entrava pure il Vaticano in questa faccenda.
Mamma mia, certo.
Monsignor Ilario Capucci.
Esatto, il grande Monsignor Ilarion.
Insomma, ci sarebbe da raccontare cose.
Parliamo di quello, parliamo dei Capucci sulla la nostra trasmissione di storia. È un personaggio decisamente interessante, lui.
Comunque, allora, questo del discorso della corruttela, noi abbiamo cominciato con il corrotto di Giorgio Gaber, è senz'altro un tema che ci accompagnerà almeno fino alle elezioni queste europee, che peraltro saranno elezioni segnate da tante cose, non ultimo anche dal debito pubblico, perché comunque è una cosa pesante, da quello che può arrivare dall'Europa, dalle guerre in corso e anche dal premierato, perché poi dobbiamo dire che un altro dei temi di cui si parla in questi giorni è inevitabilmente questa legge che ieri sera il ministro Crosetto, intervistato per modo di dire da Lilli Gruber, intervistato perché lei parla e quell'altro ascolta, perché non se ne esce, la Gruber non sa fare la conduttrice, non ci sono versi.
Infatti poi la vera incontinenza è la sua,
amica. La vera incontinenza è la sua, cioè non riesce, non fa parlare le persone, no, non si riesce a capire cosa dice quell'altro, perché lei gli deve far dire delle cose che sono propaganda, ed è una cosa che è per me insostenibile. Ieri ero infastidita dal vedere Crosetto a cui veniva imposto di dire delle cose che lui giustamente non voleva dire perché è ministro della Repubblica, ma poi perché effettivamente non le pensa. Ma al di là di questo, il discorso del premierato, ieri appunto il ministro della Difesa ha ammesso che questo non ha i numeri in Parlamento, questa legge, per passare alla quarta lettura con gli stessi e con la stessa maggioranza dei, mi sembra che sia 2/3, vero Franco?
Sì, 2/3.
2/3 per riuscire a evitare il referendum popolare. La Meloni si sta già mettendo avanti con il passo, dicendo che in buona sostanza il premier lo decidi tu. Sì, ma con quale legge elettorale, eccetera, è tutto, sono tutte cose che vengono superate dalla propaganda che fa lei. Il premier lo decidi tu, il premier del popolo e tutto il resto. È una legge estremamente scivolosa questa del premierato, Franco, io la ritengo pericolosissima, e non è che mi voglio agganciare a quello che dice Liliana Segre, che voglio dire ha una sua, per carità, una sua valenza eccetera, ma qui oggi il presidente ci sono diverse cose anche soprattutto sulla stampa dove si parla dell'inganno della Meloni svelato in aula, vogliono impossessarsi del Parlamento. La presidente del Consiglio sostiene che la riforma va fatta per dare stabilità politica ai governi, ma è falso, i costituenti avevano chiaro che la stabilità dipende dalla buona politica e non dalle formule normative. Io questa cosa del premierato la ritengo pericolosissima, e secondo me poi però lei rischia di fare, dimmi se sbaglio Franco, la fine di Renzi, che a un certo
punto
si è dovuto sostanzialmente, dopo il referendum costituzionale che ha bocciato la sua riforma, che guarda caso era abbastanza una decalcomania rispetto a quella che sta facendo la Meloni, anche se scritta in maniera un po' diversa, poi alla resa dei conti rischia di fare la Meloni, rischia di abbattersi su questo. Che ne pensi?
Questo sì, ma non... cioè sul pericolo del premierato, cioè non lo so, perché io vedo una confusione totale, quindi non so darti un giudizio. Cioè ci stanno due chiavi di lettura. Una, quella che dice, beh vedete, in fin dei conti le regioni funzionano con questo sistema elettorale, le grandi città, i comuni funzionano con questo sistema elettorale, dice, cioè praticamente un uomo solo al comando per un certo periodo di tempo, la stabilità eccetera eccetera eccetera, e questo potrebbe essere l'unico aspetto positivo, quello che giustifica tutto l'impianto. Però poi ci sono altre cose, c'è una nebulosa legge elettorale, perché ancora non
ancora
è stata,
non se ne sa nulla,
non se ne sa nulla e tutto quanto, e se tu non impianti, non, adesso c'è il termine metti a terra, se tu non metti a terra la, beh, è il neologismo, caro Giorgio, che purtroppo
sono delle cose che mi scatenano l'allergia.
Sì.
L'ho detto. Quando dicono porta a casa.
Sì, sì, sì.
Che te porti a casa?
Vabbè,
la legge porta a casa.
Allora ti rendo felice, non mettiamo a terra, ma se tu non implementi il premierato su una, come si può dire, su una conseguente e su una complementare legge elettorale, insomma stiamo al solito, scusate l'espressione, stiamo al solito casino, insomma, cioè, e così via.
Posso fare un attimo una parentesi?
Ma lei ne ha facoltà.
Ma in questo governo di patrioti e di Fratelli d'Italia ci sarà di nuovo l'election day, o ci limitiamo al welfare al ministero? o al Made in Italy,
al diciamo Made in Italy. Il Made in Italy,
non ho capito il senso, scusami, mi devi perdonare,
no, intendo dire che inizialmente ci avevano detto che bisognava usare solo espressioni italiane, eccetera.
Esatto.
Eccetera.
No, quello era, no, però aspetta.
Poi c'è stato un indimenticabile discorso della Santanchè che parlava della location, della destination, della mission. È stato un delirio. E
sì.
Poi abbiamo fatto il liceo del Made in Italy. Esatto. Era talmente italiano che è Made in Italy.
Quello però c'è un motivo perché il sostenitore della
Rampelli,
della depurazione della lingua italiana dai termini stranieri era Rampelli, come si sa,
è caduto in disgrazia,
diciamo bordeggia
una sventurina, non è proprio caduto in disgrazia,
no, diciamo è in attesa di tempi migliori, diciamo che sta sulla panchina in attesa di tempi migliori, ma insomma siamo. Chi era quel film? Scusa, se io oggi cito parecchi film, c'era un film con Nino Manfredi, Anni Ruggenti, in cui se la cosa dice mi dà un cachè, come un cachè? Si chiama Cialdino.
Cialdino, bellissimo.
Era il tempo in cui
sì.
Wanda Osiris si doveva chiamare Wanda Osiris, Renato Raschel era Raschele, insomma vabbè.
Raschele era un omaggio alla moglie del Duce, era Raschele Mussolini.
Vabbè.
Aspetto l'election day perché è una cosa che mi fa impazzire l'idea che non si possa chiamare il giorno delle elezioni, è bellissimo.
Sì, no, ma l'election day è una roba, cioè perché appunto siamo una colonia, vedi, quello che diceva prima Franco, che siamo una colonia per tanti aspetti, no?
Allora, a proposito di cinema, qualche anno fa uscì un meraviglioso film brasiliano che si chiamava Cidade de Deus, cioè la città di Dio, che è il nome di una favela del Rio de Janeiro.
Sì.
In Italia uscì col nome City of Gods.
Sì, è vero.
E io mi rifiutai di andarlo a vedere al cinema.
Perché dici, vabbè, perché?
Poi me lo so visto taroccato in portoghese, da internet, eccetera, eccetera. Ma io non posso pensare che una favela prenda il nome di City of Gods.
Sì,
è vabbè, come quando dicono Gaza City o Mexico City. Ma perché Mexico City?
Ma perché? Esatto, intanto, vabbè. Allora, ragazzi, noi siamo, come dire, addirittura d'arrivo, ma ci sono una sequela di cose che
però,
cui devo parlare. Sì.
Io ti vorrei interrompere.
Sì, ma si figuri, li faccia ne a facoltà.
Però non abbiamo ben approfondito il discorso della corruzione.
Sì.
Diciamo l'aspetto, chiamiamolo così, etico-estetico. Nel senso che chi ha rubato, chi non ha rubato, chi ha preso la mazzetta, chi non l'ha presa, eccetera. Però questo turbinio di soldi, questo frusciar occulto di banconote, cioè a che cosa ha condotto? Cioè una volta si portavano i soldi in Svizzera, una volta si facevano
qualcuno
vite,
se li porti ancora, ma comunque
sì, ma
vabbè.
Si facevano vite morigerate per non dare adito a sospetti, eccetera.
Esatto.
Adesso
pensate, rubavi e facevi la vita del morto di fame. Pensa che deficiente.
Sì, io dico, almeno, no, vabbè, però però ecco, oggi Gramellini fa un corsivo che, cioè, purtroppo da qualche tempo lo devo condividere, la sua banalità mi trova d'accordo con le sue argomentazioni. Cioè il cliché è sempre lo stesso. Allora, pranzi in ristoranti di lusso da 500-600 euro a coperto, con inevitabilmente aragoste, queste povere bestie che vengono bollite vive, insomma, lasciamo perdere. Fish a Monte Carlo si deve, cioè, ecco, siamo in Liguria, a Sanremo non ce se va.
No, a Sanremo.
A giocare al Casinò di Sanremo non ce se va, ci si va a Monte Carlo.
A Monte Carlo.
No, e si buttano milioni al Casinò.
Certo.
Poi ovviamente abbiamo messo quella bellissima canzone di Gabber, Il Corrotto.
Certo.
La corruzione principale è quella del sesso.
Certo.
Oh, e lì come abbiamo potuto vedere, rispuntano le famose escort di Craxiano, no, scusate, di Berlusconiana memoria. Craxi non aveva l'escort, aveva giustamente le amanti,
Moana e via.
Moana, quella ufficiale,
la mitica Ania Pieroni.
Vabbè, ma quella si è fatta ricca, però.
Ma quella me la ricordo bene.
Però non
la
mi ricordo
pure, quindi.
Mi ricordo c'è stata pure gente che l'ha accompagnato fino all'esilio, è stata in esilio con lui, eccetera, molto.
Ania Pieroni è stata molto più vicina tante volte a Craxi di quanto non lo sia stata la sua legittima consorte.
Sì. Ma lì si era capito che insomma era,
il matrimonio ormai era andato.
Sì, ma da tempo, e così via. Ritorniamo alle escort di Berlusconiana memoria.
Certo.
Nelle intercettazioni esce fuori: ha visto, c'ho delle ragazze, c'hanno l'argento vivo. Così, ma cioè, come si dice?
Parlava dell'argento.
No, quello, esatto. quello l'argento è bravissimo, bravo.
L'hai visto?
Quello che io dico, lasciamo perdere adesso le prove, la colpevolezza e tutto, ma possibile che il cliché è sempre lo stesso?
Ma te l'ho detto, sì.
ma è una mancanza, scusami,
di
fantasia, una mancanza di fantasia.
No, ma non solo la mancanza di fantasia.
Cioè, io rubo per mangiare le aragoste.
Ho capito, ma rubo per mangiare le aragoste, per andare a giocare al casinò e per andare a mignotte. Cioè, ragazzi, ma è sempre la stessa cosa, veramente sono dei poveracci. No. Cioè, io per esempio rubo per andare a fare il giro del mondo.
Posso? Non me vedi più,
non me vedi più, poi.
Posso.
Sì.
Ma tu sai che c'è un'intima relazione tra sesso e potere.
Ma certo.
C'è qualcuno che sostiene, secondo me ingiustamente, che come dice, comandare è meglio che fottere. Secondo me non sono d'accordo molto sulla faccenda. Perché? Perché se io debbo comandare, cioè conquistare il potere, scusate l'espressione, per poter fottere, ma non faccio prima a prendere la tangenziale, oltre che la tangente, arrivare direttamente al sesso, abbiate pazienza, mi risparmio tante fatiche.
No, perché lì c'è il discorso della conquista, perché la mignotta la devi pagare, quell'altra è conquistata e la paghi in maniera diversa, con
stesso,
i regali. Sì, ho capito,
stesso.
Però è il meccanismo mentale.
Comunque
è un
cervello
mentale
piccolo, che insomma.
Ma appunto è il cervello piccolo e la magistratura. Però anche lì, vedi, Giorgio, perché a me desta sospetto questo modus operandi dei magistrati che poi tirano fuori sempre nelle ordinanze tutte quelle parti dell'inchiesta che sono pruriginose e che fanno titolo e che poi arrivano sulle pagine dei giornali, quella allora gli dava la borsa Chanel e quell'altra eccetera eccetera.
Però forse queste sono le semplificazioni giornalistiche che non riescono a spiegare e a far capire alle persone quali sono i meccanismi finanziari internazionali, il giro dei soldi, eccetera, eccetera.
Sì.
Quello che diceva Falcone, segui il denaro, non è molto raccontabile in un articolo di un quotidiano.
Però è anche vero che la maggior parte delle inchieste giudiziarie che sono state fatte erano Gratteri a me lo raccontò in tempi non sospetti, loro seguivano ovviamente il denaro per riuscire a capire come si espandeva l'andrangheta, rendendosi conto che ormai si era ingegnerizzata a tal punto da non essere più rintracciabile con i metodi classici. Ci volevano, per fare delle inchieste ci volevano talmente tanti soldi che la magistratura in quel tempo non aveva e non ha tuttora, e probabilmente anche un po' di rancorosità nei confronti dello Stato, dello Stato matrigno o patrigno, che non ti dà quattrini per consentirti di mettere in galera tutti i corrotti, insomma, lo vediamo nella magistratura. A proposito di Berlusconi, vi leggo una cosa bellissima su Dago Spia, che in libreria mancava solo l'autobiografia della culona inchiavabile.
No,
tra l'altro, parentesi, cit Berlusconi: Angela Merkel racconta la sua vita in libertà, memorie 1954-2021. Scritta con Beate Baumann, sua consigliera politica di lunga data. Il libro, edito in Italia da Rizzoli, sarà negli scaffali dal 26 novembre. Un mattone di 700 pagine.
Non vedo l'ora.
con due inserti fotografici a colori in cui l'ex cancelliera ripercorre l'infanzia, gli studi nella DDR e quel drammatico 1989 in cui cadde il muro. Ci mancava appunto la Merkel.
Franco, corriamo in libreria,
strappiamoci i capelli.
Non vedi l'ora
di avere questa, diciamo, questa perla sul tuo comodino, buona per fermare, come dire, le porte quando tira a maestrale.
Oddio, la cosa più che la biografia della Merkel scritta da lei, che ovviamente è molto autoassolutoria,
certo,
per ovvi motivi. Io vorrei la biografia della Merkel scritta da qualcuno ben informato dei suoi trascorsi nella DDR.
Quello sarebbe interessante.
Molto interessante, dei suoi rapporti con la Stasi, magari sarebbero più interessanti.
Quello sarebbe interessante, ma non credo che sarebbe giusto leggere questo libro solo per riuscire a capire se questo aspetto, questo capitolo
viene trattato.
Intanto sempre da Gospia ci dice: sepolti da un debito monster, l'Italia ha sul groppone 2.894 miliardi di debito pubblico, a marzo è aumentato di 23 miliardi rispetto al mese precedente. Io qui ci vedo la saponetta sulle scale per la nostra Meloni. Come la vedi, Franco?
Ma è inutile che ne parliamo, cioè
adesso.
Certo. È inutile nel senso che stiamo sempre rimestando su questo argomento. Ci abbiamo una spada di Damocle sulla testa.
Certo. Quindi fa bene Giorgetti,
ecco,
no?
Quando calerà, può cadere domani, come può cadere tra sei mesi, il problema è che ce l'abbiamo e il pericolo c'è.
Comunque qui dice bonus casa, stretta sui lavori di casa, il bonus scenderà al 30%, le agevolazioni saranno tagliate. Questo dice il decreto del super bonus, che è una goccia nel mare però sostanzialmente in questa situazione.
Secondo me non
da
doveva...
Da qualche parte bisogna pur cominciare,
secondo me. Secondo me non... Cioè, sono stati fatti e non è colpa. Questa volta bisogna assolverla la Meloni. I governi precedenti erano impazziti, cioè nel senso... super bonus, villette ristrutturate, sembra la prima repubblica di Checco Zalone,
gli
attici, super attici accatastati come cose, i castelli ristrutturati, insomma dai, abbiamo esagerato, che poi,
Però per rientrare da una cosa di questo genere, onestamente io la vedo abbastanza problematica.
Ma
come cacchio ci rientri?
La questione è questa. Allora, io sono favorevole alle politiche keynesiane, come ovviamente ora però le politiche keynesiane devono essere adottate cum grano salis, insomma, con una certa cosa. Che dice: sono arrivati i soldi, possiamo sforare, perché questo è stato il discorso. Non è sembrato vero perché la pandemia ha consentito lo sforamento dei vecchi parametri, no?
Certo.
Oddio, possiamo spendere a debito, ovviamente.
Beh, ma certo.
Possiamo spendere, rifatevi casa, prendetevi il banco con le rotelle, lascia perdere la necessità di un sostegno al reddito. Però voglio dire, poi veramente c'è stato soldi dati a tutti
a pioggia.
Io conosco persone che prendevano il reddito di cittadinanza e risiedevano a Bucarest,
ma non è stato quello. Allora, il discorso del reddito di cittadinanza è stato
tutto
così.
L'insieme.
Secondo me hanno cominciato a rubare molto prima, però, Franco.
Il punto del reddito di cittadinanza è quello, era e quello rimaneva.
Esatto.
Il 110% ha fatto sì che se raddoppiassero o triplicassero i prezzi, tanto pagava il governo.
Esatto.
Quindi, se tu compravi un mattone che costava 100 lire, è diventato 500 lire.
Io ieri, per esempio.
Semplicissimo.
No, ma non è possibile. Hanno sbagliato, adesso c'è sta toppa, tutto sommato Forza Italia, se vuoi sapere, io perché sono contrarissimo sempre e comunque alla retroattività delle leggi,
sì.
Proprio per principio giuridico, perché da quando quel radical chic esoso e fottuto che era Boeri voleva mettere le mani sulle nostre pensioni riducendole, perché non si è capito perché per una questione di equità sociale, capito? Parlava lui, che viene da una delle famiglie più ricche di Milano, insomma, lasciamo perdere, scusa lo sfogo Elena, però io sono contrarissimo e te devo dire che tutto sommato, anche se io la sono contrario al super bonus come filosofia,
certo.
Però le ragioni di Forza Italia qualche considerazione la meritano, perché tu non te puoi trovare col cerino in mano dopo magari che hai fatto un investimento, hai programmato un investimento, hai fatto una cosa, insomma.
Questo è esattamente la questione che poneva Moulin.
Una toppa ce la devi mettere.
Ma infatti loro hanno messo gli sgravi per 10 anni, esattamente, come ci stanno per quindi... Non è che ti hanno sostanzialmente tolto niente, hanno derubricato
a babbo morto,
come tutte le cose che fa in Italia, cioè c'hai gli sgravi per tanto tempo. Comunque, signori, io credo che siamo arrivati ormai a 5 minuti dalla fine della nostra trasmissione e non ce ne sono tantissime di notizie ancora da dare, se non appunto quella che riguarda i fatti di cronaca, che ci sono novità ovviamente su quel ragazzo che è stato, Matteo Falcinelli, su quel ragazzo che è stato pestato a sangue, studente di Spoleto a Miami, e maltrattato dalla polizia, e pare che comunque la polizia americana stia reagendo per dire che lui c'aveva della droga in tasca, figurati.
Dopo 15 giorni.
Sì, esatto, è una cosa meravigliosa anche questa. Non abbiamo parlato, non volutamente, ma semplicemente perché ancora non abbiamo novità di quelli che sono i conflitti in corso, in particolare la questione israeliana, dove diciamo voci di corridoio parlano di un Israele molto in difficoltà in queste ore, perché sostanzialmente c'è una pressione internazionale che ormai è diventata mostruosa sotto il profilo dell'andamento della guerra, però non si capisce perché la situazione è sostanzialmente, come posso dire, cristallizzata e non si va da nessuna parte, perché c'è una trattativa diplomatica molto serrata in corso, ma ancora non va da nessuna parte. Mattarella e l'appello a Israele per la pace: è indispensabile cessate fuoco a Gaza. Io direi ippipurra per il Presidente della Repubblica, che ha detto la solita banalità, perché è da mo' che diciamo che le cose devono andare
sì,
in
però
questa,
poi dopo
questa
il
maniera.
Governo, quando ci sono le cose contro Israele, si astiene nelle votazioni internazionali.
Di che cosa stiamo parlando?
Anzi, mi sembra una grossa presa di posizione rispetto a questi...
Lasciamo stare. Vabbè, parleremo anche della Lega, di come Salvini ieri ha scaricato, domani ovviamente ha scaricato il Doge Zaia, e quel rischio di aspora dopo le europee che si intravede per il Carroccio, e forse anche lì la Meloni si sta fregando le mani, come dici tu giustamente, Franco, no?
Conclusiva,
ci sta tutta.
Saluto il Doge!
Va bene, cari signori, allora siamo arrivati alla fine di questa trasmissione. Ovviamente Franco è Franco, e non potete pensare che cambi alla sua
zaia la la.
Ecco, appunto. Ma in questa porca redazione, dice giustamente Franco, non si riesce a non ridere, e quindi non prendiamo mai niente sul serio, ma forse questa è anche la nostra forza. Grazie di averci ascoltato anche per oggi. Un saluto da Elena Polidori,
da Giorgio De Rossi
e da Franco Iappelli.
A domani.